cimitero Flaminio è gigantesco. Non bisogna immaginarsi viali alberati e ordinati sentieri, e magari edifici all'aperto per gli ossari e l'inumazione. Sono vere e proprie strade, percorse da macchine e autobus, che tessono una specie di reticolato tra campi sommersi da lapidi e croci, alternate a piccole cittadelle di lussuose cappelle familiari. Enormi casermoni a più piani, come serpentoni, si diramano dal centro del cimitero dando una parvenza di ordine. Senza macchina non si gira. Senza cartina che indica i numeri dei campi ci si perde. È il settembre del 2020. Una donna fissa il campo davanti a lei. Più precisamente, il campo numero 108. C'è una distesa di croci di ferro e compensato. Quelle più vecchie, di legno, sono verniciate grossolanamente di bianco, come quello per dare la prima mano quando si dipingono gli appartamenti. Sono tutte sbilenche e ce ne sono innumerevoli, una dietro l'altra, una di fianco all'altra. Su ogni croce c'è una targhetta, dove una mano frettolosa ha scritto una data, un nome e un codice alfanumerico. La donna strizza gli occhi per vedere meglio e dopo qualche minuto la trova. È piantata di recente, si vede, è più dritta delle altre, la terra non si è ancora mossa. Sulla targhetta legge quella data di quasi un anno prima e poi in maiuscolo il suo nome e cognome. Non è un disguido. Lì sotto, un'associazione cattolica ha seppellito senza suo consenso il feto che lei aveva abortito mesi prima.
Eravamo partite da qui, dallo scandalo del cimitero Flaminio, dove molte donne hanno scoperto che da decenni associazioni private convenzionate con alcuni ospedali seppelliscono a loro insaputa e con rito cattolico i feti da loro abortiti. La loro indignazione, unita alla nostra, è stato il motore di Acerbe, perché mai come in questa storia abbiamo avuto la percezione che una fetta importante della società si arrogasse il diritto di decidere cosa fosse meglio per una donna, per una persona.
Noi abbiamo avvertito le scosse più lievi di questo terremoto. Per questo desideravamo ascoltare le voci di chi invece è stato proprio nell'epicentro, le cui vite sono state davvero travolte da questo sisma. Tra queste, ce n'è una di una donna la cui vita è cambiata forse più di tutte. Ma nel suo racconto si capisce che lo scandalo del cimitero dei feti, in realtà, è solo la punta di un iceberg.
Dicono che il giorno più bello della vita di una donna sia il giorno in cui scopre di aspettare un figlio. Ma c'è un altro lato del diventare madre, un lato di cui si parla solo quando è buio e nessuno sente.
Gli ospedali sono potenti a fare queste schifezze perché sanno che quando ti si chiudono dietro le porte degli ospedali, nessuno più risponde. Cioè, io sono entrata, mi si sono chiuse le porte scorrevoli dell'ospedale e sono stata 3 giorni, 4, nella teta di nessuno.
Scoprirsi madri è un braccio di ferro con la natura. Un braccio di ferro che si traduce in una gogna quando la propria scelta si scontra con il giudizio degli altri. Questo è Acerbe, un podcast di Will realizzato da Valentina Barzago e Agnese Mosconi. Francesca ha 35 anni quando rimane incinta per la seconda volta. È un periodo felice della sua vita. È appena tornata a casa a Roma da una vacanza in Canada con la sua famiglia. E lei e suo marito hanno appena detto alla figlia che presto nascerà una sorellina. L'annuncio ufficiale lo fa agli inizi di settembre. Sono passati più dei 3 mesi canonici, durante i quali non si dice niente a nessuno per scaramanzia. Tutti gli esami precedenti sono andati benissimo, ma ora, durante il 5° mese, tocca l'ecografia morfologica.
La dottoressa che me lo faceva inizia a fare l'omero è lungo, poi sai tutte le parti che si vedono con un'ecografia, no? E qui la manina, e qui di qua, e poi di qua, e poi al cuore sta zitta. È stata zitta per pochissimi secondi, però visto che tutto il resto era andata molto spedita, noi subito abbiamo detto il cuore.
L'ecografa chiama il ginecologo nell'altra stanza, quello che segue Francesca durante la gravidanza. Un uomo molto tranquillo, per niente allarmista. Francesca, però, nota i suoi occhi terrorizzati e da questo capisce la gravità della situazione. La bambina ha un ventricolo solo e ha una aorta schiacciata.
Quindi io, già vedendo le reazioni di questi due medici e avendo accanto mio marito, io già in quel momento decido che non avrei in ogni caso mai messo al mondo una bambina gravemente malata, ancora prima di sapere per bene cosa fosse questa, malformazione. Tant'è che mi rivesto, vado poi nella stanza del mio dottore, il quale subito mi dice una frase che io poi avrei capito solo mesi dopo, ovvero: non ti preoccupare, Francesca, ti appoggio assolutamente nella tua scelta, come se avesse già capito esattamente quale fosse la mia scelta, e anzi ora ti aiuto a organizzare subito o qui o a Londra.
Francesca è stordita da quello che è appena successo. Aspetta le indicazioni del suo ginecologo fuori dal suo studio medico, in piedi, appoggiata a uno dei motorini parcheggiati disordinatamente sul marciapiede. Quando finalmente riceve la telefonata, si stranisce. C'è un passaggio ulteriore da fare, un controllo con una specialista. Così Francesca e il marito si organizzano. Lasciano la figlia dai nonni e si preparano ad affrontare quei giorni, sicuramente tra i più difficili mai affrontati insieme.
Io sono andata da questa specialista di ecocardiografie fetali, quindi una massima esperta di cuore delle ecografie fetali, e lei è stata, fai conto, 2 ore col sondino sulla mia pancia, sempre in silenzio, senza dire solo una parola, e quando ha finito si è messa a scrivere. E l'unica cosa che è stata in grado di dire è che lei è una persona con un ventricolo solo e una aorta scacciata, lo conosce, fa il medico e nella vita ha una famiglia. Cioè, non mi ha fatto un quadro scientifico della drammaticità della cosa. Io sono stata, e ripeto, lo dico sempre, straprivilegiata sotto quel punto di vista. Innanzitutto perché era gravissima la situazione. Ti dico solo che all'autopsia del feto è venuto fuori che questa bambina non solo aveva poche aspettative di vita, ma non avrebbe mai raggiunto l'ottavo mese di gravidanza. Quindi tutta questa macro scelta lasciata a me il sesto mese di gravidanza, per poi magari sarei morta abortendo all'ottavo. Mio marito è sempre stato a mio fianco. Ovviamente ha vacillato anche lui dopo questa mega ecografia al cuore, perché insomma noi non siamo dottori, quando la mega specialista ti dice che in pratica sei un infame a non dare una scelta, vacilli, no? Però insomma siamo sempre stati convintissimi che non avremmo mai messo al mondo una persona gravemente malata, anche perché le prospettive erano forse un intervento alla nascita, forse uno dopo un mese, forse uno dopo un altro mese, per vivere al massimo un anno non avremmo mai fatto. Io non ho nessun tipo di dubbio e di rimpianto, ecco, ho scelto di abortire.
Francesca è sicura della sua decisione, incalza il suo ginecologo per avere istruzioni sull'iter da seguire. Si sente fortunata perché il suo medico ha preso le redini della situazione, risparmiando le numerose telefonate a ospedali e pronto soccorso. Ma c'è un fattore che più degli altri mette Francesca in una condizione di panico. Passano giorni senza che accada niente, lei è al sesto mese ed è stretta nella morsa del tempo. D'altronde, trovare un ginecologo non obiettore che sia disposto a fare interruzioni di gravidanza è difficile, soprattutto in Italia, dove nel 35% degli ospedali c'è, di fatto, un'obiezione di struttura, che significa che non ci sono medici disposti a praticare un aborto. La legge in teoria lo vieta. Tutti gli ospedali dovrebbero garantire il diritto delle donne ad abortire, ma con una percentuale di medici obiettori che sfiora il 70% sul territorio nazionale, la verità è che abortire non è facile come si potrebbe pensare. Finalmente, però, trovano una ginecologa non obiettrice che le dà appuntamento per la settimana dopo. Francesca tira un sospiro di sollievo.
Finalmente vado da questa dottoressa, era solo una prima visita conoscitiva, quando io ero andata lì con la valigia per essere ricoverata, e quindi mi fa: no, guarda, fra 2 giorni presentati al pronto soccorso. E io lì ho proprio dato di matto, ho detto: ma come 2 giorni ancora? Ma lei si rende conto? In tutto questo contesto, poi la bambina era grande, io ero al sesto mese, si muoveva, io ho dormito in piedi come un cavallo per non sentire i movimenti. Cioè, a livello psicologico, io ero comunque al sesto mese, con la bambina che si muoveva, con la scelta che avevo preso, cioè una follia attendere così. L'attesa mi ha veramente distrutta.
I giorni in ospedale sono difficili. Ognuno trova un modo per cercare di far cambiare idea a Francesca, cercando di dissuaderla da una decisione che ormai ha già preso.
Dove chiunque mi insultava. Chiunque mi faceva sentire il battito e vedere la faccia di mia figlia, a me in quei 3 giorni non so quante ecografie mi hanno rifatto senza motivo, perché il motivo per cui abortivo era quello, non è che con le ecografie dovevano vedere altro. E mi dicevano: ma che dici, ci assomiglia alla prima figlia, guarda che bella, guarda che bei lineamenti, ti assomiglia. E sentire il battito. Allora, mettici anche che io non sono una persona credente, che non avevo nessun problema con la mia scelta, ma qualcuno che lo è, che è già fragile e viene bombardata da questi per giorni in ospedale, non ne esce sana di testa da tutta questa storia.
Se da un lato Francesca sente crescere la frustrazione, dall'altro l'incontro con la dottoressa la rincuora. La professionista è gentile e premurosa e le spiega che sarà accompagnata nel percorso da un esperto psicologo per aiutarla ad affrontare la situazione. In più, aggiunge, l'operazione in sé sarà poco dolorosa. Trattandosi di aborto, e quindi non dovendo tutelare il feto, sarà possibile effettuare una forte anestesia invece che l'epidurale. Francesca dopo 2 giorni si presenta quindi in ospedale, ma la trafila è lunga, molto più lunga e ostica di quanto si era lontanamente prefigurata, a cominciare proprio da quel famoso supporto psicologico.
Allora, il colloquio psicologico, il famoso luogo protetto tanto raccontato dalla dottoressa, è stato uno psichiatra che mi ha fatto entrare insieme a mio marito, mi ha trattata malissimo, mi ha detto che era una follia non dare una chance di vita alla bambina, che anche lui conosceva bambini col ventricolo solo e con questa situazione del cuore. E solo dopo mesi, e questo lo dico adesso perché riguarda lo psichiatra dell'ospedale, questo psichiatra dopo il nostro colloquio è riuscito a scrivere. E immagina che nella cartella clinica degli aborti la parte psichiatrica è la primo foglio che tu vedi nella cartella clinica, no? Perché vieni ammesso e passi per la parte psichiatrica. È riuscito a scrivere: invece che grave malformazione del feto, quindi Francesca Tolino è qui per questo motivo, è riuscita a scrivere: donna sotto psicofarmaci non atta a fare la madre.
Ad oggi Francesca sa perché è stata trascritta quel tipo di diagnosi. In caso di aborto terapeutico, che va dal 3° al 6° mese, la legge dice una cosa: puoi abortire in Italia se messa a rischio la vita fisica o psichica della donna. Ma non dice nulla in merito alle condizioni del feto. Ma in tutti i casi di aborto terapeutico così tardivo, è molto più probabile che si tratti proprio di malformazioni del feto, più che di condizioni legate alla madre. Lo psichiatra, quindi, non ha molte alternative, anche se una dichiarazione del genere è pericolosa. Basta un esempio su tutti. Se il marito di Francesca decidesse dopo un eventuale divorzio di chiedere l'affidamento esclusivo della figlia, non avrebbe problemi ad ottenerlo con una perizia psichiatrica del genere. Rimane comunque il fatto che il medico non poteva scrivere nient'altro che quello.
Scrivere che era a rischio la mia vita, e siccome io in realtà stavo benissimo e la bambina col cordone ombelicale fino a che era unita a me stava benissimo, ha dovuto scrivere che il problema era la mia psiche. Quindi donna sotto psicofarmaci non atta a fare la madre.
Francesca quindi ora viene ricoverata ufficialmente. La dottoressa le dà una pasticca particolarmente grande che serve per interrompere la gravidanza. Poi, come nei suoi incubi peggiori, viene nuovamente lasciata a se stessa. Non lo sapeva, ma la dottoressa aveva preso dei giorni di ferie e a Francesca non rimane che aspettare. Rimane lì 3 giorni. 3 giorni in cui nessuno le dà informazioni. Francesca è incredula, ma non ha assolutamente intenzione di subire quel trattamento.
Allora, tutte le mattine venivo svegliata all'alba per farmi prendere la temperatura e la pressione, e all'ennesima mattina io ho alzato la voce e ho detto: ma avete capito che devo abortire? Ma perché sono spariti tutti? Ma dove sto? Ma perché mi tenete su un letto a brodini di pollo? Non sono mica malata. E lì in 2 occasioni mi hanno fatto: signora, no, ma non utilizzi quella parola qui. Ho detto: vabbè, ma...
Dopo 3 giorni la dottoressa ricompare. Fa capolino alla porta della stanza d'ospedale con una sfilza di moduli da firmare.
Allora, dopo tutto questo trascorso, immagina come io ho letto quelle informative. Quindi firmo tutto e lei mi sottopone 2 pasticche sublinguali sotto la lingua. Io non faccio neanche in tempo a squagliarle che iniziano le contrazioni.
Al 6° mese il corpo di una donna non è pronto per partorire naturalmente. Per questo le vengono date delle pasticche che stimolano le contrazioni. Francesca ha già partorito una volta e le riconosce immediatamente. Ma la differenza con quelle del parto della prima figlia è che queste non sono graduali, ma iniziano violentissime, da 0 a 100. Di conseguenza, la spostano nella sala parto.
Quindi inizio a urlare tutto d'un tratto e così faccio per 7 ore. Tant'è che avevo la lingua appiccicata al palato e gli occhi all'indietro. Cioè mio marito, che è una delle persone più tranquille dell'universo, a un certo punto è uscito nei corridoi pensando io stessi per morire, tanto per capire il tenore.
Francesca, per la prima volta, non riesce a difendersi. Cerca la sua dottoressa, che non c'è. Chiede a gran voce l'anestesia promessa, ma c'è un problema. Nell'ospedale non ci sono, al momento, anestesisti non obiettori, per cui dovrà espellere il feto ormai morto senza aiuti esterni. Ogni tanto si affacciano alla porta infermiere, che invece che darle supporto, la mortificano.
Ti piaceva scopare, ma te fa male. Oppure, e tu che avevi detto che avevi già partorito, questo peserà se no un pacco di pasta, semmai 500 grammi e stai facendo tutte queste storie. Ecco, questo era il tenore delle frasi che qualcuno, che poi non so chi, mi diceva.
Lei dà una definizione molto precisa di quello che ha subito in ospedale per la sua scelta di abortire. Tortura. Una tortura che non finisce con l'espulsione del feto. Appena conclusa, infatti, la dottoressa così tanto cercata ricompare con un anestesista. Ora che non c'è più il feto, Francesca non è più nella condizione di madre, per cui il personale medico non necessita più di esercitare l'obiezione di coscienza.
E da lì, frettolosamente di fronte ai miei occhi, hanno incartato il feto con la carta del lettino, sai, tipo quella dell'estetista che cambiano fra una persona e un'altra. Ecco, in modo plateale hanno incartato di fronte ai miei occhi il feto e l'hanno portato via. In quel momento tutti lì vicini, la ginecologa, l'anestesista e chi vuoi più ne va più le metta, perché anche i non obiettori, una volta espletato il feto, allora sono obbligati a intervenire, no?
Il percorso ospedaliero di Francesca si conclude con una visita ginecologica, una prescrizione di polase e degli antibiotici. Non avendole dato il farmaco adatto a fermare la montata lattea, a Francesca sono sorte delle complicazioni, tra cui la mastite, un'infiammazione delle ghiandole mammarie. Quando torna a casa, Francesca è completamente traumatizzata. Il trattamento violento che ha subito si è unito al dolore per la perdita e alla paura per quello che dovrà affrontare ora. Chiede aiuto a un professionista e viene inserita in una terapia EMDR, un approccio terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress, soprattutto allo stress post-traumatico, tipico per esempio dei reduci di guerra. E infine inizia a raccontare la sua storia. Ha bisogno di sentire, attraverso le sue parole, quello che ha vissuto.
Io avevo proprio bisogno di sentire la mia voce, di sentirmi raccontare e di vedere la reazione, perché veramente mi stava sfuggendo il rapporto con la realtà. Cioè io avevo una fortissima percezione di tortura, ma non mi rendevo conto, se non poi negli occhi di chi raccontavo, se quando usavo la parola tortura ero io l'esagerata o era la verità. Quindi ho iniziato a fare questa prova, ovvero raccontare, e tutti sgranando gli occhi hanno detto: ma io non ci posso credere che in pieno giorno al San Giovanni, un giorno di settembre, accade questo. Quindi forte, carica del fatto di avere da subito, del fatto di aver subito un'ingiustizia brutale, inizio quello che per me è stato un esorcizzare di un dolore, no? Quello che provavo era più che il dolore per la mia scelta, che ripeto non c'era, ovviamente ho perso un bambino, ovviamente aspettavamo una seconda bambina, c'era la camera, c'era la sorella che l'aspettava, ovviamente un grossissimo trauma familiare per tutti, a tutti i livelli. Dopodiché io non ho mai avuto il dubbio della bontà della mia scelta e io ho iniziato a fare tutto quello che poi ho fatto, non solo per mettere a conoscenza la mia storia, perché che cosa è successo? Come spesso nei casi di violenza maschile sulle donne, quando una donna racconta delle storie così agghiaccianti, così forti, non sei creduta.
Ma lo scetticismo per Francesca è un'ulteriore benzina per cambiare le cose. Anche perché più va avanti, più si rende conto che quello che le è successo non è un'eccezione infelice tragica, ma un trattamento subito da moltissime donne.
Quindi insomma raggruppo tantissimo materiale, mi reco alla sede di Repubblica, l'Espresso, all'EUR. Questo accadeva, fai conto, io ho abortito a settembre, a dicembre, non avevo ancora la cartella clinica, racconto tutto a una giornalista. Allibita, certo, ci facciamo un dossier enorme sull'Espresso, poi il giornale anche, no, simbolicamente importante, dove far uscire la storia. Nel frattempo, il giorno che io registro tutta questa storia con questa giornalista, alla televisione escono fuori le immagini di Codogno, zona rossa.
Con la pandemia tutto viene sospeso o rallentato. Così anche l'uscita della storia di Francesca viene rimandata. Non c'è lo spazio, non ci sono i permessi. La giornalista dell'Espresso riesce a far uscire la sua testimonianza in forma anonima solo nel settembre 2020, un anno dopo il suo aborto. Assieme al racconto di Francesca viene lanciata la campagna In nome di tutte, uno spazio dedicato alle testimonianze di donne e uomini che hanno subito o hanno assistito a violenze simili a quelle capitate a lei.
Il giorno dopo, però, succede qualcosa che stravolgerà ancora di più la sua vita. Una donna di nome Marta Loi pubblica sul suo profilo Facebook una foto inquietante e grottesca. È l'inizio dello scandalo dei cimiteri dei feti. Tramite la denuncia di Marta, i riflettori vengono puntati su queste convenzioni private tra ospedali e associazioni cattoliche che provvedono alla sepoltura dei feti, spesso senza previo consenso delle madri.
Quindi io quel giorno torno a casa e faccio a mio marito: cazzo, ma ti rendi conto? Ma ti pensi se mi hanno fatto una sepoltura della croce? Lui: ma che dici, ma che è un film dell'orrore, per carità. Nel frattempo mi chiama la presidente di un'associazione a cui io mi ero rivolta, immaginate un anno di attivismo mio ancora senza espormi e quindi di raccolta di dati, di interlocuzioni politiche con le associazioni che si occupavano di violenza sulle donne. Mi chiama questa presidente e mi dice: senti, ma l'hai letta questa storia assurda di questa ragazza Marta Loi? Noi domani andiamo a fare un sopralluogo al cimitero Flaminio, vuoi venire?
A osservare questi avvenimenti col senno di poi, una cosa salta all'occhio. Sembra che qualcosa, chiamiamolo destino o semplicemente una serie casuale di inciampi, abbia ritardato la fuoriuscita della storia di Francesca per condurla a quell'esatto istante. È come se il suo racconto avesse rincorso il pezzo mancante senza nemmeno saperlo. E così Francesca si reca al cimitero Flaminio.
Era una città, non so se ci siete stati, è un posto enorme, ti perdi proprio con la macchina, e quindi a un giardiniere chiedo: ma scusi, ma come si fa a trovare una tomba, un campo qua dentro? Guardi, a fortuna ancora per 5 minuti è aperto l'ufficio, perché non si reca là e chiede dove sta la tomba che cerca? Io in realtà non cercavo nessuna tomba, però lui mi ha dato proprio là. Quindi così, ma senza assolutamente credere di trovare nulla, cioè solo perché era in anticipo, perché era uscita questa storia, entro e dico: ma per caso c'è una tomba? Sì, a nome di chi? E io ripeto, ma veramente non ci credevo, mi sentivo in un film. Ah, a nome di Francesca Tolino. Questi, senza chiedermi un documento, niente, mi fa: sì, certo. Io già lì mi tremavano le gambe, volevo morire. Quindi mi siedo sulla sedia e in questo: sì, aspetti, le stampo il modulo, sennò come ci arriva? Non riuscivo nemmeno a guidare, quindi ho chiesto a un altro ragazzo che faceva manutenzione, ho detto: senti, a me mi hanno dato un foglio, io non sono in grado di intendere e volere, non è che mi accompagna. Quindi immagina con questo camioncino con le scope, insomma immagina lui davanti, io dietro con la mia macchina, facciamo parecchia strada, arriviamo in questo campo, io stavo non male di più. Lui inizia con questa cartina in mano a cercare e arriviamo in questo campo enorme, pieno di migliaia di croci, di filari di croci, anche messe in modo asimmetrico, quindi non so veramente come ha fatto a raccapezzarsi, e mi lascia di fronte alla croce con scritto Francesca Tolino.
Oltre al sopralluogo, quel giorno, a quell'ora e proprio nello stesso campo dove c'era la croce con il suo nome, era stato organizzato un sit-in. E così, mentre Francesca non riesce a staccare gli occhi da quella croce, intorno a lei compaiono tutti. Le donne dell'associazione, i referenti di alcune istituzioni e i giornalisti dei TG nazionali. Non è un caso che siano lì. La croce di Francesca, infatti, non è molto lontana da quella di Marta Loi. Tutti quanti le fanno domande, vogliono intervistarla su quanto accaduto e in poco tempo Francesca è su tutti i telegiornali. Persino suo padre la vede nell'edizione della sera. Ma come sempre, nei casi di cronaca, rimane sempre qualcosa di impossibile da raccontare.
Lo shock che ha provocato vedere quel posto, non so bene se si può raccontare. Ripeto, la mia croce era di un aborto di un anno prima, tutta di ferro, scritta col pennarello, messa per bene. Altre donne l'hanno scoperto dopo 15-20 anni dal proprio aborto, con croci di legno marcite una sull'altra. È venuto poi fuori che, essendo molte sovrapposte, non era detto che sotto ogni croce c'è il feto di riferimento. È venuto fuori poi che era un'enorme fossa comune dei feti. Io ho visto persone che si sono messe a scavare con le mani, cioè ha tirato fuori veramente l'irrazionale, il dolore profondo.
Francesca, insieme alle altre, dopo l'indicibile dolore e trauma subito, decide di agire.
Allora, le strade erano due, una penale e una civile. Che differenza c'è? La penale è quella che ho fatto con un'associazione, riunendo, all'epoca erano 130 donne, ora molte di più, persone che come me hanno trovato la croce al cimitero Flaminio, senza sapere nulla, senza che nessuno gli avesse fatto firmare un modulo, senza che niente. Donne che come me, io l'ho scoperto in quella maniera, ma tutte le altre l'hanno scoperto dopo le mie denunce sui giornali e sui telegiornali. E quindi lì chiediamo non solo chiarezza, ma chiediamo i danni personali. Ovviamente sono simbolici, perché come si fa a calcolare lo shock? Dopodiché la mia croce risaliva un anno prima, molti giornali hanno scritto che la data è la data del mio aborto. No, la data è 3 mesi dopo e quindi la data è della sepoltura. E quindi anche lì inizia a pensare. Qualcuno in ospedale si è arrogato il diritto non solo di non informarti, non solo di chiedere la tua firma, ma di prendere il tuo feto, che così frettolosamente avevano avvolto nella carta, e consegnarlo a qualcun altro, che lo mette in un freezer per 3 mesi. Qualcun altro lo trasporta, qualcun altro al cimitero ci fa un rito cattolico con tanto di funerale, lo mette in una bara laccata bianca, che quindi qualcuno ha prodotto e qualcuno ha pagato, lo seppellisce e sopra ci viene scritto il tuo nome e cognome senza che tu ne sappia niente. E ancora peggio, ancora oggi, se tu chiami, l'abbiamo fatto una settimana fa con una voce maschile, l'ha fatto il mio avvocato, al centralino, questo ancora, e gli ha chiesto: ma c'è una tomba a nome di Francesca Tollino? Sì, certo! E gli hanno dato le coordinate geografiche.
Per capire bene quello che è successo al cimitero Flaminio di Roma, dobbiamo fare un passo indietro. In Italia, la normativa che regola il seppellimento dei feti prevede una distinzione. Se viene dichiarato morto entro le 20 settimane di gestazione, viene smaltito come rifiuto ospedaliero, ad eccezione che i genitori o chi per essi non chiedano espressamente di poterlo seppellire. Dopo le 20 settimane, invece, il seppellimento diviene obbligatorio. I genitori o chi per essi hanno 24 ore di tempo per decidere se occuparsene o meno. In mancanza di tale richiesta, sarà cura dell'ospedale occuparsene, senza più alcun dovere verso i genitori. Il problema, però, è che spesso negli ospedali le donne non ricevono un'adeguata informazione in merito. Anzi, il più delle volte sono 3 righe scritte in fondo a caratteri piccolissimi su uno dei tanti moduli che si ritrovano a firmare in un momento particolarmente difficile della loro vita.
Io per 3 volte in ospedale, in 3 occasioni, ho chiesto che fine facesse il feto e non mi è mai stata data risposta. Quindi non solo non mi è stato firmato un modulo, ma c'è stata una volontà di non informarmi. Questo è gravissimo, gravissimo. Abbiamo fatto una richiesta agli atti, sì, e nel mio caso qualcuno ha firmato a nome mio un modulo sulla sepoltura al San Giovanni. In altri ospedali è stato chiesto, per esempio. Cioè, ognuna di noi ha una storia diversa a seconda da che ospedale.
Ed è proprio approfittando di questo momento che nell'iter amministrativo si inseriscono le associazioni, per lo più cattoliche. Dato che la maggior parte delle donne è all'oscuro di ciò che succederà ai loro feti, provvedono loro a farsi carico di quella che dovrebbe essere ormai una responsabilità per l'ospedale. Queste convenzioni sono presenti su tutto il territorio nazionale e sono piuttosto convenienti per entrambe le parti. Da un lato, le associazioni cattoliche ottengono di garantire quello che per loro è un gesto di civiltà. Dall'altro, l'ospedale taglia alcuni costi legati al trasporto e al seppellimento dei feti. Alcuni accordi prevedono la consegna dei feti abortiti anche sotto le 20 settimane.
In molte città d'Italia, sulle tombe, viene messo un numero di serie e o un nome di fantasia. Come mai, quindi, se è pratica comune, al Flaminio ha fatto così tanto scalpore? Perché lì i feti sono stati seppelliti con il nome e cognome delle madri. E per questo, le donne che hanno portato avanti la class action denunciano una grave violazione della loro privacy. Inoltre, cosa non meno grave, quel gesto non tiene minimamente conto delle individualità delle donne. Ognuna ha con la sua sensibilità, la sua storia, la sua volontà.
E quindi immagino le reazioni sono state, per esempio, donne credenti che dicono: ma scusa, ma io lì c'ho una bellissima tomba di famiglia, averlo saputo, scusate, l'avrei sepolto da me. Oppure io non mi riconosco nella croce, non sono credente, non sono cattolica, a me l'idea che qualcuno ha fatto un poster, un volantino dicendo faremo la messa ai bambini mai nati perché quelle infami delle madri non l'hanno fatto e si sono dati appuntamento per fare un rito cattolico con tanto di sepoltura, di bare bianche laccate, preghierine e nome e cognome all'insaputa. Cioè questa storia è una storia che fa uscire di testa. A me mi hanno detto, sai, tu sarai sconvolta per la tua perdita. No. Io sono stata torturata, non sconvolta per la mia perdita. Ma sai in quanti ci hanno provato a dire questa cosa? Tu sei inalberata, tu sei vendicativa. E non creduta. Ecco, l'incredulità è stata una delle cose di tutta questa storia che mi ha ferito tantissimo. Ecco, non essere credute, no, al pari di una matta che racconta cose inventate, è veramente fastidioso ma doloroso. Quindi diciamo che in tutta questa vicenda questa cosa plateale del cimitero ha dato uno sprint, ecco, anche a livello mediatico importante.
È vero, la notizia fa il giro del mondo e viene riportata in tutte le principali testate estere. Tant'è che a giorni uscirà il primo documentario che tratterà l'intera vicenda, prodotto da Al Jazeera. Ma anche se il clamore mediatico non è più quello di un anno fa, la questione aborto è tuttora molto presente nella vita di Francesca. Non solo per l'azione popolare in cui è coinvolta, ma anche per la campagna lanciata assieme a molte altre donne. Si chiama Libera di abortire.
Io veramente da qui a quando muoio mi occuperò di questa roba. Ma non tanto per me, ma perché io mi sento male a pensare che oggi al San Giovanni e negli altri ospedali continua ad accadere quello che è accaduto a me. Cioè io sarei in pace se sapessi che quel maltrattamento l'ho subito solo io. Il sapere che è la prassi, che non è stata un'eccezionalità di violenza, ma che si perpetua da anni, per anni, perché poi io ho parlato con gente di 10 anni più di me, 20 anni, 30, 40 più di me, tutte mi raccontano storie uguali, tutte. Il motivo per cui rispondiamo a chi ci domanda ma perché un'altra campagna sull'aborto nel 2021, ora siamo nel 22, è perché un problema c'è, è un insuccesso enorme per tutti che si deve abortire così.